Ok, apriamo le nostre Bibbie a Luca 11 questa mattina. Abbiamo messo 2 mesi per passare il Padre Nostro. Questo pezzo che vedremo oggi non ci metteremo 2 mesi, spero 45 minuti. E vogliamo leggere dal versetto 5 fino a 13. Poi disse a loro: chi è fra voi colui che ha un amico che va da lui a mezzanotte dicendogli: amico, prestami 3 pani, perché un mio amico in viaggio è arrivato da me e io non ho cosa mettergli davanti. E quello di dentro rispondendo gli dice: non darmi fastidio, la porta è già chiusa e i miei bambini sono a letto con me, non posso alzarmi per darteli. Io vi dico che anche se non si alzasse a dargli perché è un amico, non di meno per la sua insistenza si alzerà e gli darà tutti i pani di cui ha bisogno. Perciò vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Poiché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. E chi è tra voi quel padre che se il figlio gli chiede del pane gli dà una pietra? O se gli chiede un pesce gli dà al posto del pesce un serpe? O se gli chiede un uovo gli dà uno scorpione? Se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il vostro Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Quindi Gesù ci racconta queste 2 parabole. Il primo di questo amico che va dall'altro amico perché è ospiti, ha bisogno di darli, di metterli davanti. E poi questa storia di questo paragone fra noi padre carnale, che siamo padri dei nostri figli, e il Padre Celeste. Queste 2 parabole non sono simili, nel senso, e molti sbagliano, di pensare che Dio rappresenta l'amico. E spero che mi sto spiegando bene. Questo non è un parabola che dice: noi siamo quelli che veniamo a chiedere il pane e Dio è quello che presta il pane. È vero, noi siamo quello che veniamo a prendere il pane. Ma Gesù qui sta facendo un contrasto fra questo uomo che non vuole alzarsi, non vuole dare pane, con il Padre Celeste, come anche fa nella seconda parabola. Gesù ha detto che voi che siete malvagi, amen, tutti voi papà, alzate le vostre mani, siete malvagi. Lo dice la parola di Dio, non l'ho detto io. E tutte le sorelle dicono: è vero. È vero, pastore, se tu conoscessi mio marito. Quindi Gesù fa una contraddizione, no? Non un similitudine fra questi 2 personaggi. Lui fa vedere che anche un malvagio, anche un cattivo vicino dà il pane se uno insiste. Anche voi che siete malvagi, se i figli chiedono qualcosa, danno qualcosa. E Gesù dice: quanto di più? Se voi che siete cattivi sapete dare buoni doni, quanto di più il Padre Celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono? Quindi non è un paragone con il Padre, è un l'opposto della similitudine, come si dice in italiano? Un contrasto? No. Ci sarà una parola in italiano. Ma vediamo il versetto 5. Chi è fra voi colui che ha un amico che va da lui a mezzanotte dicendo: amico, prestami 3 pani. Quindi abbiamo questa storia, questo uomo ha ospiti, ha urgenza, va da suo amico, chiede il pane. Questo cosa sta facendo questo amico quando arriva? Cosa sta facendo? Sta dormendo. Al contrario di nostro Padre Celeste, che secondo Salmo 121 non dorme mai. Vogliamo girare lì? Salmo 121, credo che la maggior parte di voi conoscete già questo salmo. Versetto 1, io alzo gli occhi ai monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dall'Eterno, che ha fatto i cieli e la terra. I popoli a quei tempi di Davide credevano che, e molti di questi dei pagani, loro credevano che erano i dei dei monti. Infatti, una volta vanno in battaglia contro questa nazione pagana, e Israele vince, dicono, loro il Dio di Israele. No, cosa dicono? Chi conosce la storia? È un Dio dei monti, no? Cosa dice il Signore? Allora questa volta li sconfiggerete nella valle. Che loro riconoscono che io non sono un Dio piccolo come i loro dei che loro adorano. Io sono il Dio dell'universo. E Davide non dice che mi aiuto verrà dai monti. Lui dice, verranno l'aiuto dei monti? No. Il mio aiuto viene dall'Eterno. Che ha fatto i cieli e la terra. Che ha fatto i monti. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli. Colui che ti protegge non sonnecchierà. Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchia e non dorme. L'Eterno è colui che ti protegge, l'Eterno è la tua ombra, egli alla tua destra. Di giorno il sole non ti colpirà, né la luna di notte. L'Eterno ti custodirà da ogni male, egli custodirà la tua vita. Egli, l'Eterno custodirà il tuo uscire e il tuo rientrare, ora e sempre. Quindi vediamo questo amico che russavo. E questo amico viene, pum, pum, pum. Dammi tre pane. Mamma mia, questo mi sveglia a mezzanotte, stavo dormendo, stavo sognando. Ma noi serviamo un Dio che non dorme mai. Non ha bisogno, non si stanca. È sempre lì. In ogni momento Lui è lì per noi. In ogni nostro bisogno, a mezzanotte, a due di notte, alle quattro di notte, Lui è sempre presente. Lui è sempre pronto. La seconda volta che vediamo in questo amico, in versetto 7, lui non era tanto contento della visita di suo amico. Non darmi fastidio. Non voglio sentire le tue suppliche. Al contrario, il nostro Padre Celeste, in 1 Pietro capitolo 3, versetto 10, infatti chi vuole amare la vita e vedere dei buoni giorni, trattenga la sua bocca dal male e le sue labbra dal parlare con inganno. Si ritragga dal male e faccia il bene, cerca la pace e la persegua. Perché gli occhi del Signore sono sui giusti, i suoi orecchi sono attenti alla loro preghiera. Ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. Quindi al contrario di questo amico, che non volevo sentire le suppliche di suo amico, la parola di Dio dichiara che per noi che siamo figlioli di Dio, gli orecchi sono attenti, no? Non so se voi mariti siete mai stati accusati dei vostri mogli di non ascoltarli. No? Se vanno mi dice una cosa, magari io sto pensando, sto lavorando sul computer, sto guardando il telegiornale, e lei parla per 10 minuti e mi dice, hai capito Craig? Cosa? E lei dice, ma cosa hai sentito? E io devo confessare, veramente non ho sentito niente. Perché? Perché le mie orecchie non erano attenti alla sua voce, erano attenti a altre cose. Ma quando il tuo orecchio è attento, cosa vuol dire? Che tu stai aspettando, no? Poi io devo ravvedermi. E devo dire, ok Silvana, adesso parlami, ti sto guardando, ti sto ascoltando. E lei dice, guarda, puoi scaldare l'acqua per il bambino, fai questo. Eh? Ok, ho sentito, ho capito. Perché? Perché avevo l'orecchio attento. e la parola di Dio, al contrario di questo amico che non è tanto amico, il Padre Celeste ha gli orecchi sempre attenti, sempre pronti. Anche quando tu non ci pensi neanche del Signore durante la tua giornata, il suo orecchio è attento. Anche quando i tuoi pensieri sono lontani da Lui, il suo orecchio è attento di ascoltare le tue preghiere. Tornando in Luca, la terza cosa vediamo che questo amico non era tanto contento di dare al suo amico qualcosa. Non darmi fastidio, la porta è già chiusa, i miei bambini sono a letto con me, non posso alzarmi, vai via, in pratica. Mi stai dando fastidio. Questo per me non è una cosa piacevole che mi dà fastidio a quest'ora. Ma più avanti, sempre nel Vangelo di Luca, leggiamo in capitolo 12, versetto 22. Poi disse ai suoi discepoli, perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di che mangerete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. La vita vale più del nutrimento e il corpo più del vestito. Osservate i corvi, essi non seminano e non mietono, non hanno dispensa né granai, eppure Dio li nutre, ebbene voi valete molto più dei uccelli. E chi di voi può con la sua ansietà aggiungere alla sua statura un sol cubito? Se dunque non potete far neppure ciò che è minimo, perché siete in ansia per il resto? Osservate come crescono i gigli, essi non lavorano e non filano. Eppure io vi dico che Salomone stesso, in tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro. Ora se Dio riveste così l'erba che oggi è nel campo e domani è gettata nel forno, quanto maggiormente rivestirà voi, o gente di poca fede? Inoltre non cercate che cosa mangerete o che cosa berrete, e non ne state in ansia, perché la gente del mondo cercano tutte queste cose, ma il Padre vostro sa che voi ne avete bisogno. Cercate piuttosto il regno di Dio e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non temere, o piccolo gregge, perché il Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Quindi, al contrario di questo amico, Dio ha piacere, e voglio che voi e io comprendiamo questa cosa. Dio ha piacere nel darvi le cose del suo regno. Noi tante volte pensiamo che la preghiera è un mezzo per tortigliare il braccio di Dio. No? Che noi con la preghiera mettiamo... Non so se avete visto questo SmackDown, come si dice in italiano? Questi finto lotta wrestling. In inglese wrestling, ma c'è un altro crash, come si... Catch, no? E tu vedi che quello, no, mette la testa dentro il braccio e fa così, no? No? In inglese si dice hammerlock, no? Tu lo blocchi la testa dentro, lo fai soffrire. No? E a volte noi abbiamo l'atteggiamento che dobbiamo in qualche modo mettere Dio, no? Adesso mi deve dare quello che voglio. Completamente sbagliato. O dobbiamo torcigliare il braccio indietro. La preghiera non è questo mezzo per torcigliare il braccio di Dio. La preghiera è un modo di trasformare noi. La preghiera è noi entriamo nella presenza del Signore e veniamo trasformati. E veniamo in sintonia con il suo volere e col suo cuore. Che entriamo in un atteggiamento di fede. Dio non vuole sacrifici da noi, Lui vuole fede da noi. Lui vuole che noi crediamo che Lui non dorme mai, che le sue orecchie sono aperte alle nostre suppliche e che è suo piacere di darci le cose. Amen. Noi serviamo un Dio che a Lui piace benedire. E a volte per noi è difficile credere questo. Magari perché il nostro passato è stato molto peccaminoso e per noi viene troppo difficile credere che Dio potrebbe benedire la mia vita. No? Tante volte diciamo no ai non credenti, Gesù ti ama. Quanti di voi dite questo alle persone? Tutti? Gesù ti ama, Dio ti ama, ma sapete che Dio ama anche te. A volte noi lo diciamo, ma poi in pratica non lo crediamo veramente. Quando entriamo in preghiera non lo crediamo. Noi crediamo che il Padre Celeste è un gran taccagno, cattivo, che Lui sta lì e noi, no, oh, per favore, mi dai. E Lui, ma non lo so, deve supplicarmi di più, mettiti a piangere, camminare in ginocchio sopra una montagna, poi forse ci penserò. No? A volte abbiamo questa mentalità, che la preghiera è come un piede di porco, no? Che dobbiamo, no, la porta è ben chiusa e noi dobbiamo in qualche modo forzarla. Ma abbiamo letto che il buon piacere del Padre è darci cose belle. A volte come credenti abbiamo paura che la volontà di Dio è una cosa schifosa per la nostra vita, no? E perciò non vogliamo arrenderci al Signore. Ah, ma se io mi rendo al Signore, forse dice che devo andare in India come missionario. No. Ma gloria a Dio, è un privilegio. E se Dio ti manda in India, sarà una vita meravigliosa, sarà una vita benedetta. La volontà di Dio per la tua vita è una cosa bella. Amen. Noi vediamo nei primi capitoli di Genesi, qual era la perfetta volontà di Dio qui sulla terra? Voi conoscete la storia di Adamo e Eva, no? Anche il più pagano che non ha mai letto la Bibbia conosce questa storia. Cosa facevano Adamo e Eva? Che pesi e oppressione Dio ha messo su di loro? Ah, dovete solo godere il mio giardino. Loro non lavoravano. Voi potete mangiare di tutti gli alberi. Andate lì, accogliete ogni giorno come primavera. Dovete solo cogliere e mangiare. E noi passeggeremo insieme e avremo comunione insieme. Questo era il piano di Dio per l'uomo. E noi abbiamo rovinato tutto, ascoltando il nemico. E sicuramente su questa terra non torneremo al paradiso che loro hanno perso. Ma spiritualmente Dio desidera questo per noi. Che di nuovo noi come credenti entriamo in questa dolce comunione con il Padre. No? Per chi di voi avete letto il libro di Chuck Smith, mi piace molto il capitolo Un giardino non una fabbrica. No? È bellissimo questo capitolo. Se avete letto il libro, rileggi quel capitolo. È una verità che dobbiamo mettere dentro di noi ogni giorno, che Dio non viene nella sua fabbrica a cercare opere. Dio viene nel suo giardino per godere il frutto. I miei alberi adesso sono fioriti, spero di avere almeno un melo quest'anno. E i miei alberi non stanno lì nel giardino, devo fare un melo. No? Non stanno sudando, spero che posso fare un melo, un pero, per piacere il padrone. No, loro cosa fanno? Loro sono radicati nella terra. Loro assorbono il sole, assorbono l'acqua. È una cosa naturale che fluisce da questa comunione che hanno con il sole, la terra e l'acqua. Una cosa completamente naturale. E Dio vuole questo per la nostra vita. Che il nostro cristianesimo è un dolce comunione con il Padre e che da questa comunione fluisce un dolce frutto. Purtroppo devo dire che molti di noi abbiamo ancora una mentalità dal quale dobbiamo chiedere al Signore una liberazione. No? Giriamo in Ebrei capitolo 10. Perché questa mattina voglio martellare nelle vostre teste questa verità, quanto più questa frase, no? Questo amico era cattivo, voi padri che siete malvagi, se anche voi sapete dare cose buone, quanto di più? E qui in Ebrei capitolo 10, versetto 11, qui l'autore di Ebrei sta confrontando il vecchio sacerdozio nel Vecchio Testamento con il sacerdozio di Cristo. Questo, come titolo, è un libro agli Ebrei. Loro erano un popolo cresciuto tutta la loro vita sotto questo rituale, il sacrificio. Quotidianamente il sacerdote entrava nel tempio e offriva sacrifici per i suoi peccati e per quello del popolo. E alcuni di questi ebrei erano tentati di rientrare sotto questo sistema di legge, di legalismo, di opere. E quindi l'autore, io credo Paolo, ha scritto questo, è stato ispirato dallo Spirito Santo a scrivere questa lettera per farli capire che il sacerdozio di Cristo è molto di più di questo sacerdozio umano che svolgevano i sacerdoti ebrei. In versetto 11, e mentre ogni sacerdote in piedi ogni giorno, ministrando e offrendo spesse volte i medesimi sacrifici che non possono mai togliere i peccati, egli invece, egli chi è? Gesù, dopo aver offerto per sempre un unico sacrificio per i peccati, si è posto a sedere alla destra di Dio. Quindi quante volte Gesù si è offerto? Una volta. Aver offerto per sempre un unico sacrificio. Quindi non è vero che ogni domenica Gesù di nuovo si incarna nel pane e nel vino e di nuovo offre il suo sacrificio. Questo non ha niente a che fare con la parola di Dio. E tante persone sono insegnate questo, no? Che loro vanno, il pane e il vino è il vero corpo di Cristo che viene offerto un'altra volta per i loro peccati, e che questo sacrificio di Cristo va a perpetuarsi ogni settimana, ogni giorno. Ma chiaramente Paolo ha detto che non è così. Nel Vecchio Testamento era così. Che i sacerdoti quotidianamente andavano lì a offrire i sacrifici. Ma qui lo Spirito Santo ci indica che Gesù per sempre dopo aver offerto per sempre un unico sacrificio per i peccati si è posto a sedere alla destra di Dio. La posizione di essere seduto che cos'è? Che posizione è? Riposo. Opera completa, finito. Non è che Gesù continuava, perché sappiamo anche da questo libro che il Tempio che era sulla terra era solo un modello di quello celeste. Che c'è questo Tempio in cielo, ma qui chiaramente Gesù una volta, per sempre, 2000 anni fa, ha offerto se stesso per i nostri peccati, per i peccati di tutto il mondo. E poi si è messo a sedere, al riposo, opera compiuta, opera completata perfettamente. E magari noi mentalmente diciamo, sì, sì, è vero, io adesso ho capito questo, ma deve entrare anche qua. Questo fatto che Cristo anche per la tua vita, una volta, ha fatto questa opera anche per te. E leggiamo ancora. Aspettando ormai soltanto che i suoi nemici siano posto come sgabello dei suoi piedi, con un'unica offerta, quindi di nuovo, Infatti, egli ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati. Di chi sta parlando adesso l'autore? Di noi, la Chiesa. Che Gesù con questa unica offerta, che lui è entrato, ha offerto il suo stesso sangue davanti a Dio Padre, al posto nostro. Ha resi perfetti per sempre. Allora questa è la nostra posizione davanti a Dio. Abbiamo due posizioni. Abbiamo quello spirituale e poi abbiamo quello attuale. E per spiegarvi qualcuno magari, ma cosa sta dicendo? In Efesini è scritto che noi siamo seduti dove? In luoghi celesti. Magari tu dici, ma mi pare che io sono seduto questa mattina a Montebelluna. Giusto? Quindi spiritualmente, posizionalmente, noi siamo seduti anche in questo momento nei luoghi celesti, in Cristo. Quando noi abbiamo creduto in Cristo, Dio ci ha messo in Lui. Come Cristo è seduto, abbiamo appena letto, anche noi siamo seduti. L'opera che Lui ha fatto per noi è fatto, è perfetto. Non c'è niente da aggiungere e niente da togliere. Però c'è l'attuarsi. E questo viene chiamato la santificazione. Perché uno dice, ma io non mi sento seduto in luoghi celesti, mi sento seduto qui a Montebelluna. È vero che tu sei seduto qui a Montebelluna questa mattina. Egli ha resi perfetti per sempre coloro che sono santificati, o anche che si sono santificando. Si stanno santificando. Quindi abbiamo questo processo che Dio ci sta portando a quella perfezione che già c'è in Cristo Gesù. Versetto 15. E ce ne rende testimonianza anche lo Spirito Santo. Infatti, dopo aver detto, questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti. Aggiungo, e non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Voi credete questo? Tutti i peccati che voi avete confessato al Signore, Dio li ha dimenticato. Tu non devi entrare nel luogo santissimo che il nemico cercherà di mettere i pensieri nella tua testa. Ah, tu hai fatto questo e tu hai fatto quello e come ti permette di presentare? Il nemico fa questo a voi o solo a me? Ma la parola di Dio dichiara che Dio ha dimenticato. Non mi ricorderò più dei loro peccati e della loro iniquità. Noi come credenti non dobbiamo entrare nel luogo santissimo, ma speriamo che sono un figlio di Dio, speriamo che Dio mi ascolterà. A volte sento le preghiere dei fratelli e dico, ma forse non ha capito questa persona. Signore, se ci sei lì, se tu sei con noi, non lo so se sei con noi oggi o domani, e secondo me persone pregano così per ignoranza e non hanno compreso veramente quello che Gesù ha fatto per loro. Pregano con incertezza. Ma la parola di Dio dichiara che Dio non ricorderà più il nostro passato. Non importa quanto è stato nero il tuo passato, quanto peccaminosa. Se tu hai ricevuto Cristo come Salvatore, Dio ha cancellato queste cose, i tuoi sbagli. Non solo i peccati, ma l'iniquità. In versetto 18, ora dove c'è il perdono di queste cose, non c'è più offerta per il peccato. Quindi se Dio ti ha perdonato, se Dio ha dimenticato quello che tu hai fatto, non c'è bisogno che tu fai sacrifici.
A volte noi pensiamo, ah, va bene, vado venerdì alla preghiera, farò questo sacrificio, no? Alla riunione di preghiera, no? E perciò pochi vengono alla riunione di preghiera, perché hanno questa mentalità. Ah, andare alla preghiera è un sacrificio. Sbagliato. Se Dio ti ha perdonato, non deve offrire più sacrifici. Versetto 19, avendo dunque i fratelli libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù. Quindi io non entro qui santuario nella mia Bibbia, nel luogo santissimo, è quello che è scritto in greco, in quel santuario più intimo, dove potevo entrare solo sommo sacerdote e una volta all'anno. Noi entriamo lì in virtù, non in virtù nostro, non perché abbiamo scalato la rocca di Cornuto in ginocchio e abbiamo fatto tutte le stazioni della croce, non perché siamo stati in chiesa ogni domenica per 10 anni, non perché sono stato missionario in India, in virtù di una sola cosa. Che cosa? Il sangue di Gesù. Se tu hai questa mentalità di sacrifici, no? Qui ovviamente parlo del sacrificio di animale, ma anche noi nella Chiesa possiamo avere questa mentalità di sacrifici. No, che io devo fare tutti questi, io devo andare alla riunione di preghiera, è un sacrificio per me. Io devo fare questo, poi forse io riuscirò a convincere Dio a fare quello che voglio. Allora posso dirti che se questa è la tua mentalità, e parlo per esperienza, la porta del cielo è chiusa per te, perché stai cercando di presentarti al Signore sulla base di virtù sbagliate, sulle tue virtù, sul virtù di quello che tu fai e non quello che Gesù ha fatto. Ma Paolo qui sta dicendo che in virtù che Cristo una volta solo ha offerto se stesso, che vi ha resi perfetti, vi ha perdonato e non si ricorda più delle vostre iniquità. I vostri peccati sono perdonati e quindi non c'è più bisogno di sacrifici. Allora dunque, avendo dunque libertà, o franchezza. Franchezza, no? Dio vuole che entriamo nella sua presenza con franchezza, non perché siamo bravi, ma per quello che Gesù ha fatto. Il sangue di Cristo ci dà franchezza. Giovanni nella prima sua epistola scrive che se noi confessiamo i peccati, Gesù è fedele di perdonarci e purificarci da ogni iniquità. Abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo. In Timoteo è scritto che c'è un mediatore fra uomo e Dio, Gesù Cristo. Quindi noi con franchezza, franchezza, certezza. Dio ascolta le mie preghiere. Dio è per me. Dio vuole benedire la mia vita, ma non perché io sono così bravo, ma in merito del sangue di Cristo. E quindi ognuno di noi, ogni giorno, possiamo presentarci al Padre non con nessun orgoglio di quello che noi abbiamo fatto, ma con umiltà. Dire, Padre, per il merito di Cristo sono qui anche oggi e ho bisogno. Dio vuole che noi crediamo che Lui è un buon papà e che il suo piano è glorioso per la nostra vita, che Dio vuole benedire la nostra vita. E non so per voi, ma per me a volte è difficile credere che Dio vuole benedire la mia vita. No? Perché umanamente, guardando me stesso, io non merito una benedizione. È vero che non merito una benedizione. ma per quello che Gesù ha fatto, la porta è aperta per me. In versetto 20, leggiamo 19 di nuovo. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù, che è la via recente e vivente che egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne. E avendo un sommo sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero, in piena certezza di fede. Questo è la chiave per la tua vita. Tu devi entrare in preghiera con piena certezza di fede. Credendo Dio vuole benedire la mia vita. Il piano di Dio per la mia vita è un bel piano. Per Silvana, per i miei figli, per i miei fratelli. Il piano di Dio per la chiesa di Montepelluna è un bel piano. Tante volte siamo soddisfatti con le briciole quando Dio vuole darci la mensa. Tante volte noi ci avviciniamo al Re come estranei, no? Come dei mendicanti. Oh Re, qualche briciolo per me. Ho fatto una poesia. Ma se siamo figlioli del Re, dobbiamo supplicare. Padre, posso mangiare con te? Posso godere tutto quello tuo regno? Sarebbe un po' ridicolo, no? Un principe che chiede al suo padre, il re, posso godere il castello? Posso godere i cavalli? Posso godere il tuo giardino? Secondo me un re penserebbe, ma che hai preso troppo sole. Ma è tuo. Tu hai per diritto queste cose perché sei mio figlio. E tante volte noi ci avviciniamo al Padre, no, forse. Ma Dio vuole che noi entriamo, accostiamo con cuore sincero in piena certezza di fede. Padre, tu sei qui per me, per merito di Gesù. Tu ascolta le mie preghiere, tu vuoi benedire la mia vita, ti ringrazio. Ti ringrazio che il tuo piano per la mia vita è meraviglioso. Avendo i cuori aspersi per purificarli da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura, riteniamo ferma la confessione della nostra speranza perché è fedele colui che ha fatto le promesse. Quindi non ci ha fatto queste promesse Craig Kwan, ci ha fatto Dio Onnipotente. E cosa dice la parola di Dio? Tutte le promesse di Dio sono no e forse. Sì e così sia. Che amen vuol dire così sia. Sì e così sia. Tutte le promesse. Non 99% delle promesse. Piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi per purificarli di una cattiva coscienza. Una cattiva coscienza non è solo, magari tu pensi i tuoi pensieri malvagi che hai, ma anche questo fatto di pensare che tu in qualche modo devi fare sacrifici per meritare il favore di Dio. Anche questo è una cattiva coscienza, perché tu stai dichiarando il falso riguardo il carattere di Dio. E spero che comprendete cosa voglio dire. Stiamo chiamando Dio qualcosa che Lui non è. E questo non è un atteggiamento di fede. Ma l'atteggiamento di fede è: Padre, è il tuo piacere darmi il regno. È il tuo piacere di benedire la mia vita e la vita della mia famiglia. È tutto per merito di quello che Gesù ha fatto per me. Alleluia. E quando abbiamo questo atteggiamento, possiamo solo lodare il Signore. Possiamo avere un cuore che trabocca di gratitudine. Padre, ti ringrazio. Come sapete, io sono stato missionario in India per tanti anni. Non c'erano tante comodità. E l'altro giorno potrebbe sembrare sciocco per voi, ma ho aperto la dispensa che abbiamo sotto la scala e ho visto che c'era tanto cibo, cose, c'era i tavoioli di carta, c'era una cosa piena di carta igienica. E io ho detto, padre, ti ringrazio che abbiamo la carta igienica. E magari uno dice, ma che scemo, no? Ma ho detto, mamma mia, grazie papà, ho una casa, abbiamo cibo da mangiare, oppure la carta igienica che in India non c'era. Non usano la carta igienica in India, vi spiegherò dopo. Dico solo questo, non si mangia mai con la mano sinistra. E poi potete voi indovinare cosa vuol dire questo. Tornando nel Vangelo di Luca, Dio vuole che siamo come piccoli fanciulli, semplici, no? Che le più minime cose, no? Grazie Padre. Grazie per la pioggia, qualcuno ha pregato, no? Uno potrebbe dire, ma la pioggia, domenica, avevamo bisogno di pioggia. Se non c'è pioggia, non c'è acqua da bere. Non c'è acqua per le piante. Abbiamo tanto bisogno dell'acqua, gloria a Dio. E poi qui Gesù continua in versetto 9, perciò vi dico, chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, poiché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. E chi tra voi col padre che se il figlio gli chiede del pane, gli dà una pietra? O se gli chiede un pesce, gli dà al posto del pesce un serpe? O se gli chiede un uovo, gli dà un scorpione? Interessante la scelta che Gesù ha fatto di queste cose, no? Il pane con la pietra. Qual era la tentazione di Satana contro Gesù? Cambia questa pietra in pane. La pietra per che cosa era usata in Israele? Lapidare, ha detto Edoardo, esatto. La pietra era lo strumento di giudizio. No? Chi di voi è senza peccato scaglia la prima pietra. Satana è l'accusatore dei fratelli. Le seconde due cose, il pesce per un serpente, e la terza, il uovo, scorpione. In Luca 10, 19, Gesù ha detto, io vi do autorità sui serpenti e scorpioni. Serpente e scorpione sono una figura di demoni, di Satana, del maligno. E Gesù confronta, voi credete che il Padre Celeste, se voi chiedete, no, pane, pesce, uova, sono cose di lusso? Sono cose normali, quotidiano. E Gesù voleva comunicarci e farci intendere che se voi chiedete le cose basilari per la vostra vita, sia materiale anche spirituale, tu pensi che Dio vi manderà un demone? Vi manderà una pietra addosso? No? Pensate un attimo se Joshua, Abigail o Josiah mi chiede, papà posso avere un pezzo di pane? No, prendi una pietra. Boom! No? Magari mi chiedi un Kinder uova, che mi chiedono sempre. No? Sono furbi quelli che gestiscono i supermercati, no? Tengono tutta quella roba vicino alla cassa e tutti noi genitori sappiamo che ogni volta che andiamo, papà mi dà la Kinder uova, mi dà questo, no? E secondo voi io compro il Kinder uova per i miei figli? No, non lo compro. Ok, non è necessario. Però no, li compro ogni tanto. Ah, vuoi un Kinder uovo? Prendi un scorpione di cioccolato. Noi ridiamo, ma il Signore vuole comunicarci qualcosa, no? Se voi che siete malvagi, noi papà ci riteniamo malvagi? No! Io sono un buon padre. Però, sì, mancante, Dio dice che siamo malvagi. E sicuramente in confronto a Lui siamo malvagi. Perché anche con i nostri figli, non tutte le nostre motivazioni sono pure e perfette. Ma Gesù dice, se voi in confronto al Padre Celeste siete malvagi, sapete dare buone cose, quanto di più? Quanto di più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono? E anche questo nella Chiesa, a volte vediamo, no? Ci sono chiese che predicano contro lo Spirito Santo, contro i doni. Ah, quello è del diavolo! Parlare in lingue del diavolo. Alcune chiese dicono queste cose. È blasfema perché chiaramente è un dono nella parola di Dio. Non l'abbiamo scritto, i pentecostali non hanno scritto la Bibbia. Ha scritto lo Spirito Santo. Anche i doni che umanamente per noi sarebbero strani, Dio ha scritto che questo è un dono dello Spirito. E a volte cadiamo nel sbaglio di dire quello è un scorpione. E voglio dire questo, alcuni di voi magari siete, perché avete avuto brutte esperienze in chiese dove dicono che tutto è lecito, no? Che ci magari è stato ogni maniera di stranezza. E quindi vi ha fatto paura, no? E quando uno parla dello Spirito Santo, di dono dello Spirito, ti dice, oh, io ho visto in quell'altra chiesa una confusione totale. No, no, grazie. No? Sono due estremi. No? Alcuni dicono che lo Spirito Santo fa tutto, e alcuni dicono che non fa niente. Due estremi sbagliate. Anche i doni di 1 Corinzi 12 e 14, di Romani 12, ognuno è buono per la tua vita. Ognuno è una benedizione per la tua vita. E magari tu fino a questo momento, no? Credo che sei stato bloccato dal nemico perché hai avuto questo atteggiamento verso i doni. Ah, questi altri doni io voglio, ma quello no, perché per me è strano. Se questo è il tuo atteggiamento, io non credo che riceverai nessun dono. Che non siamo noi che scegliamo, voglio questo, voglio quello. Dobbiamo avere piena fede che tutti i doni che Dio dà sono buoni doni. Sono doni meravigliosi. E voglio incoraggiarvi con questo, che se noi che siamo malvagi sappiamo dare buone cose ai nostri figli, quanto di più il Padre Celeste darà non solo lo Spirito Santo, ma tutto quello di cui abbiamo bisogno. Il pane, la casa, la macchina, tutto.